RDS, la rassegna stampa a cura di Roberto Sassi.
Lunedì 9 maggio, cari amici ascoltatori di Samba Radio, questo è il consueto appuntamento con la rassegna stampa e chi vi parla è Roberto Sassi. Questa è stata la settimana dell'uccisione di Osama Bin Laden, uccisione di Osama Bin Laden che è sicuramente stato l'argomento cardine della stampa nazionale di questa settimana. Il Corriere della Sera di martedì 3 maggio apre proprio sull'uccisione di Bin Laden, gli ultimi 40 minuti di Bin Laden, l'attacco di 14 uomini delle forze speciali USA al suo fortino in Pakistan. Non si arrende, due colpi in testa. Una delle mogli usata come scudo durante lo scontro. Il cadavere identificato del DNA è seppellito in mare. E poi c'è l'editoriale di Sergio Romano, lo storico, che scrive sollievo e speranza. La soddisfazione del presidente degli Stati Uniti e la gioia con cui i suoi connazionali hanno salutato la morte di Osama Bin Laden sono comprensibili. A Barack Obama è riuscito ciò che il suo predecessore aveva più volte auspicato e inutilmente tentato. L'America non voleva soltanto combattere il terrorismo, voleva anche e soprattutto colpire l'infame, vendicare i morti, dimostrare che nessuno può impunemente sfidare la sua potenza. La morte di Bin Laden non le restituisce i suoi figli, ma salda un conto aperto nel suo cuore, e in quel senso biblico della giustizia che è proprio di un paese importante. Una parte importante del paese. Vi saranno anche conseguenze politiche. Il presidente Obama ha ottenuto un risultato che gioverà alle sue fortune elettorali. I servizi americani hanno riscattato alcuni insuccessi del passato e dimostrato la loro forza. I nemici dell'America sanno di poter essere colpiti anche laddove le precauzioni e l'omertà dell'ambiente sembravano garantire la massima sicurezza. Questo è l'editoriale di Sergio Romano sul Corriere della Sera di martedì 3 maggio. Appunto, si parla delle reazioni che sono state negli Stati Uniti in seguito alla notizia dell'uccisione di Obama. Grande commozione, momenti di giubilo, manifestazioni spontanee e quant'altro. Sicuramente è un colpo molto molto forte al terrorismo di Al-Qaeda e sicuramente un messaggio molto forte, o almeno dovrebbe essere un messaggio molto forte in chiave elettorale per il presidente Barack Obama, ma questo lo deciderà soltanto il tempo. Sempre dal Corriere di martedì 3 maggio, la Casa Bianca. L'annuncio di Obama è giustizia è fatta. Il presidente all'America, il mondo senza Bin Laden è un luogo migliore. Non siamo in guerra con l'Islam, lo sceicco del terrore ha massacrato anche tanti musulmani. Obama, che è stato comandante in capo dell'operazione, che ha diretto personalmente le varie fasi della caccia fino all'ordine esecutivo di venerdì. Ecco, si parla di questo colpo inferto al terrorismo islamico. Il mondo musulmano ha reagito in maniera variegata, tant'è vero che nelle piazze che dovevano essere, nella piazza almeno, che è la piazza del Cairo, che doveva essere una piazza democratica o almeno alla ricerca della democrazia, invece ci sono state manifestazioni contro questa impresa statunitense. E dal Corriere ancora, pagina 9, il successo militare forse non basterà nella corsa al 2012, conta l'economia, l'obiettivo della rielezione di Obama. Sì, ecco, il partito repubblicano, che ha sicuramente improntato la campagna elettorale, la scorsa campagna elettorale sull'economia statunitense, che sicuramente non può dirsi florida al momento, secondo Massimo Gaggi, inviato a New York, questo successo non basterà per la rielezione e il terreno di scontro sarà l'economia, il terreno decisivo. E ancora, sempre sul Corriere, per i talebani la notizia non è credibile. E c'era stata una susseguirsi di smentite, di conferme sull'uccisione di Obama, foto finte fatte passare per vere dalla stampa mondiale. In realtà poi sono state smentite da classici utenti del web che hanno smascherato l'inganno. Per i talebani la notizia non è credibile. Non è la prima volta che gli Stati Uniti d'America dicono di aver ucciso Osama Bin Laden, ma non sappiamo ancora se è vero. C'è scetticismo tra la gente di Peshawar, racconta Hussein Sayed, giornalista e lavoratore di Intersos, l'organizzatore umanitaria per l'emergenza. I talebani hanno smentito, spiega Sayed, dicendo che non è vero che sono riusciti a catturarlo e a ucciderlo. Fino a quando non avremo gli esami del DNA non avremo la certezza. Questo martedì, o meglio lunedì, poi riportato sul Corriere il giorno seguente. In realtà poi abbiamo avuto anche i dati del DNA che sono stati aggiornati in tempo reale sugli organi di stampa. Avevamo addirittura avuto dal 99% al 100% di certezza che si trattava di Osama Bin Laden. Ancora dal Corriere, processare Osama Bin Laden, un'occasione mancata di forza. Questo è un articolo di Aldo Cazzullo. È giusto festeggiare la morte di un uomo per quanto abietto? Questa si domanda Cazzullo. Non sarebbe stata una prova di forza ancora maggiore catturare Osama Bin Laden e processarlo per i suoi crimini anziché ucciderlo e gettarne il corpo in mare? Prosegue. Sottoporre Osama Bin Laden a un regolare processo, magari davanti al Tribunale Internazionale costituito proprio allo scopo di provare e punire i crimini contro l'umanità, sarebbe stato un passaggio difficile per l'America, ma certo avrebbe rafforzato il suo prestigio di patria della democrazia moderna, uscita scossa dalle vicende dell'Iraq, di Abu Ghraib, di Guantanamo. È difficile avanzare rilievi agli uomini che hanno liberato il mondo dal fondatore di Al-Qaeda e che oggi un'intera nazione onora, a cominciare dal presidente democratico Obama e da Hillary Clinton, che annuncia secca: Bin Laden è morto, giustizia è fatta. Però non c'è dubbio che le buone cause non escono ridimensionate ma rafforzate da un procedimento giudiziario condotto secondo il diritto internazionale, che comprende anche le garanzie per i colpevoli. Dunque questa è la posizione di Aldo Cazzullo, ma vediamo che invece abbiamo una posizione sempre all'interno del Corriere della Sera di martedì, che è stata un po' è stato monopolizzato da questa notizia. Da Giulio Cesare a Mussolini, quando il corpo diventa mito. Il nemico ucciso alimenta da sempre culti e leggende. Gli USA non avevano altra scelta. Questo è un articolo invece di Pierluigi Battista che propone una posizione opposta a quella di Cazzullo. Il corpo del nemico ucciso torna come uno spettro a popolare di incubi la vita di chi lo ha annientato. Farlo scomparire addirittura negli abissi marini, come hanno deciso con quello di Bin Laden? Esibirlo come trofeo? Neutralizzarlo con appositi riti di allontanamento? Placarne il sangue per non aizzare i seguaci? Nei seguaci lasciati orfani del leader, vendette e fantasie di rappresaglia? Gli americani hanno voluto che le acque del mare, dopo una sbrigativa cerimonia funebre su una portaerei, consumassero i resti mortali del nemico numero uno, del massacratore delle Torri Gemelle. Seppellirlo negli Stati Uniti, incassato il rifiuto dei paesi arabi e islamici, sarebbe stato un errore spaventoso, con quella tomba trasformata in santuario. Lasciarlo inghiottire dalle onde marine, del resto, alimenterà infiniti deliri paranoici e citerà inesauribili fantasticherie negazioniste, cosa che abbiamo avuto modo di constatare, perché le teorie negazioniste, i complottisti hanno elaborato per l'ennesima volta delle teorie riguardo questa uccisione che a loro avviso non sarebbe mai avvenuta. Il corpo del nemico, prosegue Pierluigi Battista, del dittatore, del condottiero, è sempre ingombrante, circondato da tabù, raggiunto dalla febbre sensazionalista di chi non sa rassegnarsi all'idea che un grande destino, anche fosco e luciferino, possa ripiegare in una banale sorte da comuni mortali, senza saghe, leggende luminose o nerissime. Ossessioni, fantasie, paranoie mortuarie. Il ricordo di Bin Laden ne nutrirà infinite, complicatissime, arzigogolate, ma di sicura presa simbolica. E non si tratta necessariamente di fantasie arcaiche, immerse nella religiosità cupa e sovreccitata di una visione del mondo premoderna, così come si condensa nel fondamentalismo islamista di cui Bin Laden è stato spietato interprete. Ecco perché, una volta accertata indiscutibilmente l'identità, la salma di Bin Laden non poteva essere trattata come un corpo normale, da seppellire come in un'ordinaria cerimonia di addio. Il corpo assente citerà le fantasie di seguaci scossi da un dolore inconsolabile per la scomparsa del loro capo, ma non sarà la reliquia custodita in un luogo inevitabilmente condannato a diventare il santuario di una memoria inestinguibile. Questo Pierluigi Battista. e risposte invece opposte provengono dal Vaticano, che sempre dal Corriere: il Vaticano la morte non può mai rallegrare. Bagnasco: prego per l'anima di Bin Laden così come per quelle di tutte le vittime del terrorismo. Padre Lombardi: ha diffuso divisione e odio, si rifletta sulle gravi responsabilità di ognuno davanti a Dio e agli uomini. E ancora dall'Unità di mercoledì, quelle sgradevoli manifestazioni, un articolo di Maria Novella Oppo. Dopo aver seguito tanti dibattiti in TV sul grande movimento di giovani islamici che sta cambiando il paesaggio politico del Mediterraneo, sappiamo che da quel sussulto democratico Al-Qaeda era assente. Perciò possiamo giudicare che Osama Bin Laden è morto con straordinario tempismo, anzi forse era già politicamente morto quando l'hanno raggiunto per ucciderlo. Anche per questo forse le grandi manifestazioni di festa per l'uccisione del nemico potevano essere risparmiate a lui e a noi stessi. Ci siamo soffermati molto sulla questione dell'uccisione di Osama Bin Laden e delle reazioni statunitensi e mondiali, quindi anche del mondo arabo e musulmano, perché evidentemente molto spazio è stato dato dalla stampa internazionale e anche dalla stampa nazionale e italiana a questo argomento. Eccoci tornati in onda per la rassegna stampa. In settimana ci sono state delle grosse polemiche in merito all'intervento italiano in Libia, ancora portate avanti dalla Lega e da Bossi in prima persona, e c'è stato il voto in Parlamento e alla Camera, e si è passata la mozione di PDL e Lega. Dunque, in un certo senso, Bossi, che non ha mancato di dire ancora una volta che ce l'ha ancora duro, ha la spuntata sul PDL e su Berlusconi, facendo delle evidenti pressioni politiche, minacciando di togliere l'appoggio al governo, all'esecutivo. In vista anche delle amministrative, questo sicuramente è molto interessante, anche perché in diversi comuni la Lega correrà da sola, e anche quando è alleata, corre in coalizione con il PDL, sicuramente è innegabile che vi sia una competizione piuttosto forte in ogni comune. L'Unità, in merito a questa questione, titolava di mercoledì 4 maggio: guerra a tempo. Per tenersi Bossi, il Premier inventa la missione con data di scadenza. Oggi il voto sulle mozioni. Ecco, c'è stato appunto questo out di Bossi, che già di per sé era contrario sin da subito, ma in realtà la Lega ha una lunga storia di opposizione agli interventi militari, perché dal loro punto di vista portano via soldi e fan venire profughi e quindi immigrati clandestini. E Bossi, che ancora una volta era contrario a questo intervento, e che adesso, visto che si era praticamente impossibile ritirare l'appoggio all'intervento libico, ha posto come condizione quella di una guerra a tempo, ovvero che l'intervento italiano debba essere limitato temporalmente. Adesso vedremo che cosa significa questo e quali sono le condizioni temporali. Nel mare del ridicolo, a pagina 2 dell'Unità, è un articolo del condirettore Giovanni Maria Bellu. La mozione della maggioranza sull'intervento in Libia entrerà nella storia militare. Introduce il rivoluzionario concetto di guerra a tempo. Non è ancora chiarissimo come questa guerra sarà regolata, ma è certo che presto conosceremo una data, anzi un termine temporale, entro cui cesseranno le azioni mirate contro specifici obiettivi militari libici. E se c'è ancora qualcuno disposto a dare credito, più sotto, alle sparate dell'alleanza Berlusconi-Bossi-Scilipoti, per tranquillizzarsi legga quel che ha dichiarato, proprio mentre le prime notizie sulla guerra a tempo cominciavano a diffondersi, il responsabile delle attività marittime della missione NATO in Libia. La missione durerà il tempo che sarà necessario. La nave Italia solca a vele spiegate le acque internazionali del ridicolo, e paradossalmente è proprio il discredito universale di cui gode il Premier a metterci a riparo da seri incidenti diplomatici. Da Washington a Berlino, da Londra a Parigi, tutti ormai sanno perfettamente che Berlusconi non va preso sul serio. Il mondo è inteso come l'abbiamo inteso noi quanto è accaduto ieri. Un primo ministro sotto ricatto ha secondato le confuse voglie di un alleato insaziabile che voleva dimostrare un po' di muscoli in vista delle elezioni. E conclude: mentre scherza con la guerra, la maggioranza agisce con concretezza ed efficacia per evitare il quorum ai referendum del 12 e 13 giugno, quindi si passa ad un altro argomento, e sta svolgendo una sleale azione di ostruzionismo per impedire che i cittadini vengano informati. In commissione di vigilanza RAI, l'approvazione del regolamento indispensabile per avviare una discussione sui referendum nella TV pubblica slitta ormai da un mese, per mancanza di numero legale, un aggettivo quest'ultimo che suona sempre sinistro ai sostenitori di Silvio Berlusconi. Ma per rimanere al tema del conflitto libico, meglio di questa che può essere ribattezzata come una guerra a tempo, vediamo sul Manifesto di domenica, cioè di ieri, l'analisi di Alberto Burgio, La Libia, il razzismo, che parla appunto di questa opposizione della Lega al conflitto libico, al meglio la partecipazione dell'Italia. Diciamoci le cose come stanno. Questo governo è indecente e la Lega ne fa parte a pieno titolo. Bossi ha fatto fuoco e fiamme contro la guerra con motivazioni vergognose, costa troppo e fa venire più migranti, come si diceva poc'anzi, e per pura tattica elettorale, dal che si capisce in che considerazione tenga, per altra ragione, i propri elettori. Poi, arrivato al punto in cui la corda si sarebbe spezzata, come sempre ha mollato, con la pancia un po' più piena. Ma è forse meno indecente la cosiddetta opposizione? Tolta l'Italia dei valori, tutti a chiedere raid, bombe e piogge di missili. Più sotto, lo stesso dicasi per l'immigrazione. Giustamente si punta il dito contro il razzismo della Lega. Ma gli attacchi mossi dalle opposizioni sui permessi di soggiorno, temporanei, e sugli obblighi derivanti da Schengen non sono stati da meno. L'ostilità nei confronti dei migranti è la cifra della politica praticata da un quarto di secolo a questa parte, quale che sia il colore dei governi in carica. Il presupposto condiviso è che si tratti di una minaccia per la sicurezza dei cittadini comunitari. La Bossi-Fini e il pacchetto sicurezza di Maroni, il trattato di amicizia italo-libico, votato anche dal PD, e la pratica illegale dei respingimenti in mare, le espulsioni collettive e la sistematica violazione del diritto d'asilo servono a riempire le carceri e a infoltire i ranghi dell'economia sommersa. Chi ci guadagni da questo genere di politica è sin troppo chiaro. La propaganda securitaria alimenta i pregiudizi razzisti e accresce il consenso per gli imprenditori politici della xenofobia. E conclude. Il caso dell'immigrazione è paradigmatico. 20 anni fa il tema era squadernato in tutte le sue implicazioni. Sarebbe stato possibile investire sullo sviluppo condiviso della regione euro-mediterranea, sforzarsi di cogliere la straordinaria opportunità che tale prospettiva offriva in termini sociali, culturali ed economici, in particolare ai paesi dell'Europa meridionale. Difficile? Certamente, ma una classe dirigente degna di questo nome aveva il dovere di tentarlo. Questa è l'analisi di Alberto Burgio sul Manifesto. E al centro dell'attenzione di questo articolo c'è la politica leghista, che è sicuramente imperniata su questo rifiuto per l'immigrazione clandestina e sul rifiuto del conflitto come quello libico, ma in realtà abbiamo visto che negli anni la Lega si è opposta anche all'intervento militare, ad esempio in Kosovo. Sotto, sempre dal Manifesto, i ribelli del CNT, Roma ci darà le armi, la Farnesina smentisce. E c'è stata in settimana anche questa polemica, perché i ribelli del Consiglio Nazionale Transitorio Libico continuano a dire che Roma promette delle armi e promette l'appoggio non solo, quindi, per così dire, ideologico e spirituale, ma che starebbe invece approntando rifornimenti di armi. E il Manifesto descrive la situazione in questo modo: opla, ci siamo. Prima no alla guerra umanitaria per non disturbare il colonnello, poi sì alle missioni aeree, ma disarmate e solo a scopo perlustrativo. Infine, il 25 aprile, sì anche alle bombe a pieno titolo e ora le armi agli insorti libici. Ieri il numero 2 del Consiglio Nazionale Transitorio, Abdel Hafiz Goga, a Bengasi ha detto che finalmente l'Italia ci fornirà le armi e le riceveremo molto presto. L'accordo, secondo lui, è stato raggiunto da rappresentanti militari del CNT arrivati a Roma per partecipare ai lavori del gruppo di contatto di giovedì scorso. Immediata e almeno per il momento scontata la risposta della Farnesina. L'Italia fornisce ai ribelli libici unicamente materiali per l'autodifesa secondo gli accordi di Doha e nel quadro della risoluzione 1973 delle Nazioni Unite. Dunque, i ribelli dicono una cosa, la Farnesina smentisce, ma questo è un botte risposta che fa parte sicuramente di una dinamica più ampia e che, a cui ormai siamo abituati quando si parla di Libia e quando si parla in particolare di Farnesina negli ultimi tempi. Dal foglio di sabato, la differenza tra Kabul e Bengasi. Si conosce la data di ritiro dall'Afghanistan, ma non dalla Libia. Franco Frattini si è sbilanciato ieri sui tempi della missione in Libia, che impegna da 50 giorni i principali eserciti d'Europa. Secondo il capo della Farnesina ci sono ipotesi ottimistiche che parlano di pochi giorni per la fine della campagna militare e ipotesi più realistiche di 3 o 4 settimane. Ecco, bisognerebbe capire se credere a Frattini o credere a chi invece sostiene che una guerra a tempo è quanto di più nocivo possa esistere, ma questo lo vedremo tra poco. Il ministro degli esteri francese, Alain Juppé, non ha potuto fornire una risposta precisa alle domande sulla fine delle operazioni e ha aggiunto che è questione di mesi. Il capo della diplomazia britannica, William Hague, ha aggiunto che il vertice di Roma si è chiuso senza una deadline e ha chiesto pazienza e determinazione agli alleati. Sulla loro linea c'è anche il segretario generale della NATO, Anders Fogh Rasmussen, l'uomo che deve coordinare l'intervento dal punto di vista tecnico. Insomma, le dichiarazioni di Frattini non risolvono la generale ambiguità che distingue questa campagna. Gli alleati hanno un progetto abbastanza preciso, che è la fine di Muammar Gheddafi, ma non sanno ancora come raggiungere l'obiettivo. E invece, dall'altra parte, in Afghanistan, dove conterebbe tantissimo non vincolare le truppe sul campo a una scadenza temporale, si è invece scelto di dare già l'annuncio della ritirata. Prima il presidente Obama aveva detto il luglio 2011, ora indica l'anno 2014. In ogni caso c'è un consenso di massima su quanto ancora durerà l'intervento. In Libia, invece, dove vari componenti della coalizione dovrebbero presentarsi come un fronte ultracompatto, capace con la sua pressione irresistibile di spingere Tripoli alla resa, non riescono a parlare con una voce sola su quanto tempo hanno voglia di investire nel tentativo di regimicidio contro Gheddafi. In realtà qui più che di tempo che si ha voglia di investire, bisognerebbe parlare di tempo che occorre per ristabilire perlomeno un regime democratico e di pacifico. Evidentemente però si discute in termini temporali anche e soprattutto per colpa di chi millanta guerre a tempo e quindi ecco, vedremo cosa avverrà. Dal Riformista di venerdì 6 maggio, aiuti e roadmap, Roma generosa con i ribelli libici. Del gruppo di contatto di cui si è parlato poc'anzi, il comitato degli insorti ottiene promesse per 1 miliardo, mentre il suo piano per il dopo Rais riscontra pieno supporto. Ma sul terreno lo stallo persiste e il ministro degli esteri britannico sottolinea che l'Italia non ha chiesto nessuna deadline per le missioni. Dunque, ecco, subito, prontamente smentita questa notizia riguardo una guerra a tempo, ministro degli esteri britannico dice che l'Italia non ha chiesto deadline, mentre invece Frattini parla di 3-4 mesi per risolvere il conflitto. C'è probabilmente dietro queste dichiarazioni un tentativo di tenere buono l'alleato leghista che preme anche e soprattutto in vista delle elezioni amministrative e non ultime delle future, ma non certo prossime, elezioni politiche. L'Unità di mercoledì 4 maggio, per chiudere questo argomento, intervista il generale Franco Angioni. Dilettanti allo sbaraglio, in un conflitto meno tempo significa avere più morti. La guerra a tempo? Bella trovata, nobile proposito, basta però ricevere la garanzia da parte di Gheddafi che il giorno X la guerra sarà terminata. Cosa dire? Dilettanti allo sbaraglio, parola del generale Franco Angioni, già comandante delle truppe terrestri NATO nel sud Europa, cioè uno che se ne dovrebbe intendere perlomeno. Se davvero si volesse ridurre i tempi del conflitto, riflette Angioni, dovremmo rivolgerci alla strategia della terra bruciata. Meno tempo spesso significa più morti. Quindi, stando a quello che dice Frattini e stando a quello che dice Angioni, avremo molti più morti rispetto ad un conflitto prolungato e più organizzato. E adesso voltiamo pagina ci dedichiamo al fronte interno. Libero di giovedì 5 maggio, con i suoi toni sempre miti e gentili, titolava «Indistruttibile Silvio». Bersani tramortito. La mozione PDL Lega sulla Libia stravince. Quella del PD raccoglie meno voti di quella di Casini e Di Pietro. Fa flop. L'opposizione è frantumata e Fini perde la Trebisonda. Insomma, in un titolo, in un sottotitolo, in un occhiello abbiamo sintetizzato tutto il pensiero di Libero e tutta la campagna contro l'opposizione e contro Fini di questi ultimi mesi, se non di quest'ultimo anno. C'è stato il voto, si è votata la mozione PDL Lega sull'intervento in Libia, di cui abbiamo parlato poco fa, che riguarda questa inventata guerra a tempo, per compiacere secondo alcuni l'alleato leghista da parte del PDL, e da questo voto in aula ne sarebbero usciti secondo Libero tramortiti non solo Bersani ma anche Casini ed addirittura Di Pietro, che fa un flop clamoroso con soli 20 voti. Fini addirittura secondo Libero avrebbe perso la Trebisonda e quindi si sarebbe innervosito per questo voto. L'editoriale è, come spesso accade, di Vittorio Feltri. Ogni tanto si sente dire, purtroppo si legge, che Silvio Berlusconi sia messo maluccio, ma tutto è relativo e allora bisogna precisare che se lui non sta bene, i suoi avversari sono spacciati. Per loro non serve chiamare il medico, occorre il becchino. Lo si è visto ieri alla Camera, dove si sono votate varie mozioni sulla guerra in Libia, un argomento che appassiona gli italiani tanto quanto il comportamento sessuale degli scarafaggi. Zero. E questo non è che abbia tutti i torti Vittorio Feltri, perché l'opinione pubblica si concentra probabilmente più sulle classifiche dei fondoschiene migliori delle parlamentari del PDL che sull'intervento in Libia. Ancora più sotto, si era detto che Umberto Bossi avrebbe colto l'occasione per mettere il tacco sulla cannuccia dell'ossigeno vitale per il governo. Il PD era già pronto a chiedere a Giorgio Napolitano un esecutivo tecnico di transizione in attesa di votare con una nuova legge elettorale. L'IDV già assaporava il piacere di udire il tonfo del cavaliere. Gianfranco Fini, col suo plotoncino decimato dalle diserzioni, aveva cominciato il conto alla rovescia. Tutto è inutile. La mozione del PD ha avuto meno consensi rispetto a quella di Casini, che ha dunque vinto sui democratici col punteggio di 265 a 260. Clamoroso. Bersani alla lettura di dati è crollato, tramortito. Non meglio di lui è conciato Di Pietro. Dunque un'opposizione che, secondo Vittorio Feltri, sarebbe stata distrutta, devastata, massacrata da questo voto della mozione PDL Lega, e che invece avrebbe rafforzato l'asse di governo. Questo naturalmente secondo Vittorio Feltri. E a pagina 2 di Libero, Bossi, sempre molto pacato anch'egli, ce l'ho sempre duro. E Bossi punta alla RAI. Il senatore si gode la vittoria e passa all'incasso. L'obiettivo è rafforzare la sede milanese della TV di Stato. Sì, questo continuo tira e molla tra PDL e Lega sembra, almeno negli ultimi tempi, favorire i leghisti. E il manifesto, a pagina 4, il manifesto di domenica, titolava «Berlusconi non incanta Milano. Il premier, tra una storella e l'altra, come al solito attacca i PM, sono un cancro». Un articolo di Luca Fazio. Alla fine ci guardiamo negli occhi per capire com'è andata e come al solito rischiamo di non capirci niente. Ma funziona ancora il solito Berlusconi? Si chiede Fazio. Più un'ora e mezza di disco rotto. Può un'ora e mezza di disco rotto, per quanto simpatiche possono essere certe melodie ruffiane, stravolgere l'esito delle prossime elezioni comunali di Milano? Questo è il problema. Un 4% di voti in più potrebbe significare da lunedì prossimo un nuovo mandato per Letizia Moratti. E sarebbe davvero incredibile se ciò avvenisse grazie a una performance non sbiadita, ma già sentita 10.000 volte almeno. Berlusconi, che è intervenuto al Palace Sharp attaccando come ormai fa praticamente in ogni occasione pubblica la magistratura, o meglio i PM, definendoli ancora una volta un cancro della società italiana. Le comunali diventano una questione nazionale e Moratti si riduce a fare la velina per compiacere i desideri del capo. Berlusconi, che come al solito ci mette la faccia quando si tratta di andare al voto, tant'è vero che i milanesi potranno votare per lui, potranno segnare come preferenza Silvio Berlusconi, e si aspetta a Berlusconi più di 53.000 preferenze che aveva già preso 5 anni fa nell'occasione delle scorse elezioni comunali. Adesso che si è liberato di Fini, questo succo del suo discorso, dopo il trionfo del voto milanese, lo pretende, potrà governare senza intralci per tutta la legislatura. Gli altri politici, in sostanza tutto lo stato maggiore del PDL, sono lì a fare le belle statuine, e anche il sindaco Letizia Moratti per un giorno è costretta a recitare la parte della disinvolta velina che ancheggia simpaticamente per non guastare l'atmosfera che più galvanizza il grande mattatore. Si sa che Berlusconi rende di più quando si ha carta bianca, o meglio se la prende quasi sempre, per poter dire le sue cose, e come al solito trasforma queste elezioni in un plebiscito su di lui. Quindi Berlusconi sì, Berlusconi no. Staremo a vedere se gli italiani, e in questo caso i milanesi, diranno ancora una volta di sì. E il pronostico invece di Beppe Grillo sulle elezioni comunali di Milano è proprio questo: Pisapia non ce la può fare, la Moratti ha già vinto. Letizia Moratti è una signora che ha per marito un petroliere che mette a disposizione 20 milioni di euro. Chiunque con 20 milioni di euro può diventare sindaco. È l'attacco che Beppe Grillo lancia dal palco di Piazza Duomo, allestito per un appuntamento elettorale del giovane candidato del Movimento 5 Stelle Mattia Calise. Secondo Grillo la Moratti ha già vinto perché la sinistra ha messo lì un signore, Pisapia, nota della direzione, della redazione, di 60 anni che non ce la fa. Dunque, secondo Grillo, la sinistra a Milano ha poche speranze. In realtà i sondaggi, tutto sommato, danno delle chance a Pisapia. A Pomezia, invece, provincia di Roma, la lista Pro Polverini con il Duce nei manifesti. A Pomezia l'immagine del Duce è entrata nel kit per la campagna elettorale di Gianluca Caprasecca, candidato alle amministrative nella lista Città Nuove, vicina alla governatrice del Lazio Renata Polverini. Prenderemo provvedimenti e faremo ritirare immediatamente tutto il materiale. Così il presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, ha commentato la notizia. È la stessa Renata Polverini, peraltro, che in fase di campagna elettorale delle scorse elezioni regionali era stata fotografata con il braccio teso, come di solito si salutavano le camicie nere. Dunque, da che pulpito si potrebbe dire? E ancora, per parlare dell'attività parlamentare, il Movimento di Responsabilità, di cui Scilipoti ormai è un membro molto molto famoso, ha un'unica idea: ma Scilipoti si fa l'inno. Dunque, il Movimento di Responsabilità, che si proclama compatto e con un'unica idea, invece sembrerebbe avere addirittura delle correnti interne. Beh, cosa direi abbastanza normale, visto che le provenienze di questo Movimento di Responsabilità sono assai eterogenee. E Scilipoti si fa quest'inno che bissa, o almeno vorrebbe bissare, il successo dell'inno dell'Alleanza di Centro di Pionati, che ha spopolato su YouTube e che ogni tanto ammetto canticchio anch'io. Da Libero di giovedì 5 maggio, governo in guerra, il contentino: se vado via, al mio posto arriva Tremonti. La carezza è un atto dovuto al ministro, che non è l'unico designato. Il CAV lascerà Palazzo Chigi solo per il Colle. C'è stata questa sparata, forse si potrebbe dire così, di Berlusconi, perché in realtà in pochi, anche nel suo stesso partito, ci hanno creduto, che ha sostenuto che al suo posto il suo successore, insomma, potrebbe essere Tremonti, cosa che farebbe molto piacere all'alleato leghista, e quindi in quest'ottica sicuramente le parole di Berlusconi sono del tutto funzionali a tener buono Bossi e la Lega. E infatti l'articolo di Fausto Carioti. Ma dai, è chiaro, Berlusconi ha detto quello che Tremonti voleva sentirsi dire. Ai piani alti del PDL nemmeno quelli, e sono tanti, che hanno il ministro dell'economia sul gozzo, si scompongono dopo l'annuncio dato ieri dal Premier. Quindi parliamo di ambiente interno al PDL. La Lega non ci casca, Berlusconi resterà a lungo, dice certe cose per allontanare il più possibile, assicura Umberto Bossi, che sa di che pasta è fatto il Premier. I tre quarti del PDL apprezzano un po' meno, ma conoscono il capo e sono abbastanza scafati da prendere la cosa con filosofia. I più perfidi, anzi, sono quasi contenti. Con questo annuncio Berlusconi ha messo Giulio nel tritacarne, meglio così, in fondo. Quindi, secondo alcuni esponenti del PDL, Berlusconi avrebbe con queste dichiarazioni bruciato Tremonti. I titoli con cui il giornale di Berlusconi, Paolo, un giorno su due suole affettare il ministro dell'economia, avevano inacidito ancora di più l'umore di Tremonti. Così l'uscita di ieri ha tutta l'aria di un riconoscimento dovuto a un cavallo di razza, che però non sposta di una virgola i termini della questione. Il deputato pidelino Giorgio Stracquadanio, uno che non passa per un fan di Tremonti, è tra i pochi a parlare senza pretesa di anonimato. Per come la vedo io, dice, Berlusconi con queste dichiarazioni non fa che confermare il proprio ruolo di leader per il 2013. E dunque Berlusconi dice una cosa e bisognerebbe, secondo Stracquadanio, interpretarlo come l'esatto contrario, quasi sistematicamente. Dunque Tremonti, secondo Stracquadanio, non sarà assolutamente il prossimo premier, ma lo sarà ancora Berlusconi. A meno che, come sostengono in molti, non ambisca a ricoprire la poltrona, a sedere sulla poltrona del Colle di Palazzo della Presidenza della Repubblica. Ancora da Libero di giovedì 5 maggio. Ancora in sella Silvio Bala sulle macerie di Fini e PD. Il Premier passa l'esame. Bersani e compagni non hanno la linea comune, Gianfranco perde la Trebisogna. Questa è la prosecuzione dell'articolo dell'editoriale di Vittorio Feltri che avevamo visto poco fa. Se Berlusconi supera l'esame alle urne, tra 10 giorni si assicura, processi o non processi, la permanenza al timone fino a scadenza naturale della legislatura, e le probabilità che il suo PDL collezioni un'altra affermazione, sia pure con l'ausilio della Lega, sono molte. Il più buffo di tutti nell'opposizione, è questo attacco continuo di Felte, di Libero a Fini, è Gianfranco Fini, talmente intronato da alimentare il sospetto di aver perso la Trebisonda. Forse l'insuccesso gli ha dato alla testa. I sondaggi danno al FLI uno sconsolante 1,9%. Dunque un quadro, quello dipinto da Libero, che vede gli avversari totalmente a terra. E c'è stato lo sciopero generale sabato scorso. Il Riformista di venerdì 6 maggio ne parlava come una protesta, sarà una protesta per rilanciare l'Italia. Lo sciopero di oggi serve a riportare il lavoro sotto i riflettori dell'informazione e contrastare la precarietà, l'incertezza, le difficoltà quotidiane che gravano sulla vita e sul lavoro delle persone. In Italia, a differenza di quanto accaduto in altri paesi, il governo e le politiche pubbliche hanno scelto di non darsi un programma di intervento a sostegno della crescita, del lavoro, in difesa delle condizioni salariali, fiscali e sociali, contribuendo così in modo profondo e drammatico ad alimentare le paure dei giovani per il proprio futuro, ad offendere la dignità e a negare i diritti delle donne. Una protesta che, come spesso accade, mira a rimettere sotto i riflettori, a mettere sotto i riflettori temi caldi come quello del lavoro dell'occupazione femminile, per esempio. Il fatto è che non si spiega, o meglio, qualcuno se lo spiega, come mai questi scioperi generali avvengono sempre di venerdì. E ancora da Riformista, pagina 3, a caccia di voti soltanto dove balla da sola. Lega, altro che alleanza col Cavaliere. Quindi vediamo ancora come il Riformista metta in luce questa opposizione, questa contrapposizione tra il PDL e la Lega, che anche in termini elettorali sarà tutta da verificare, e sarà da verificare soprattutto negli esiti elettorali. E ancora il Riformista nella prima pagina di venerdì 6 maggio titolava "Aggiungi un posto a tavola", tanto per parlare di questo rimpasto che è avvenuto in settimana e che ha contentato alcuni esponenti del gruppo dei responsabili, cosiddetto gruppo dei responsabili, e ha scontentato tal'altri, come per esempio il sempre presente Pio Nati. Ebbene, anche questa settimana siamo giunti alla conclusione della rassegna stampa. Ne approfitto per invitare tutti gli ascoltatori ad ascoltare il nuovo servizio di Samba Radio, che è il meteorologio, per rimanere sempre informati sul tempo. Alla settimana prossima, un buon proseguimento di settimana da Roberto Sassi.
RS, la rassegna stampa a cura di Roberto Sassi.